mille voci. Un filosofo militante, come lo definì Norberto Bobbio, un iconoclasta convinto, come si definì lui stesso, politico, rivoluzionario, illuminato, uomo di scienze e di lettere, promotore di cultura e di innovazione per il territorio e i cittadini, spirito libero e moderno, attento alla dignità umana, sostenitore di un federalismo europeo come progresso politico e storico. Questo e molto altro fu Carlo Cattaneo. Nato a Milano nel 1801 e morto a Lugano Castagnola il 5 febbraio 1869. Sono dunque passati 150 anni dalla sua scomparsa e la sua figura appare più moderna che mai. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con Antonio Bolzani in regia, l'assistenza tecnica di Renato Amadò e Karin Kondolf ai telefoni. Non è un caso, dunque, che il titolo che segna il calendario delle iniziative promosse dall'Associazione Carlo Cattaneo di Lugano in collaborazione con il Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle sue opere, unitamente alla Società Storica Lombarda, sia proprio il ritorno di Carlo Cattaneo, 1869-2019. Primo appuntamento di questo calendario è stato quello dello scorso 11 marzo all'USI di Lugano, dedicato al profilo biografico di Cattaneo con le relazioni degli storici Carlo Lacaita e Carlo Agliati. L'apertura dei tre Carli, la potremmo così definire, è stata proprio l'occasione per poi dare l'avvio ad altri appuntamenti che seguiranno già a partire da lunedì prossimo, nel corso dei prossimi mesi fino a novembre, con numerosi relatori che proporranno letture diverse dell'opera e del pensiero Cattanei. Perché così importanti poi per la Svizzera oltre che per l'Italia? È anche questa una delle domande dalle quali partiamo questa mattina, perché queste celebrazioni per il 150esimo della morte di Carlo Cattaneo potremmo definirle sono celebrazioni transfrontaliere. Quindi io ringrazio innanzitutto di essere qui in studio con noi questa mattina Carlo Agliati, buongiorno.
Buongiorno, Nicola Colotti.
Storico, archivista, direttore della rivista Il Cantonetto e uno dei relatori appunto di questo primo appuntamento dedicato a Carlo Cattaneo, biografico, proprio perché ci ha raccontato, diciamo, la seconda parte della vita di Carlo Cattaneo, che è prevalentemente incentrata sul Ticino, su Lugano, dove ha vissuto. Qui in studio con me anche Marino Viganò, storico, saggista, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Che ci potrà parlare poi tra l'altro della doppia lettura che si può fare da entrambi i lati della frontiera, perché c'è la parte ovviamente del Carlo Cattaneo italiano che è importante e quindi è un discorso davvero di interculturalità storica da questo punto di vista. E saluto collegato con noi anche Carlo Lacaita. Buongiorno professor Lacaita.
Buongiorno a tutti.
Già professore di storia moderna, storia del risorgimento e storia contemporanea alle università di Genova, di Parma e di Milano, presidente della commissione scientifica del Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo. Professor Lacaita, vorrei cominciare proprio con lei, con una domanda preliminare. Perché il pensiero di Carlo Cattaneo è ancora così importante a 150 anni dalla sua scomparsa? Secondo lei?
Certamente perché è un pensiero complesso. Sin dall'inizio Cattaneo si rende conto che la realtà sia naturale che la realtà umana, che era poi quella che naturalmente lo assorbì di più, è una realtà sfaccettata, una realtà variegata, una realtà quindi complessa. Ecco, uno dei termini più usati da Cattaneo è proprio il poliedro, e continua sempre a dire che bisogna studiare il più possibile le diverse facce, le diverse sfaccettature di questo poliedro, che è appunto la realtà. Ecco, Cattaneo allora fin dall'inizio si pone il tema dell'unità del sapere, ma anche della molteplicità degli approcci alla realtà, quindi l'interdisciplinarietà tutti i temi che noi ci ritroviamo continuamente a dibattere, sia in sede di università, sia in sede di insegnamento secondario e anche, se vogliamo, appunto negli strumenti della comunicazione. I giornali sempre di più sembrano, appunto, si può dire, delle enciclopedie, perché
su cui,
devono,
certo,
affrontare i diversi aspetti.
Certo. E poi ovviamente anche tutta la serie di occasioni di incontro, come appunto i convegni che vengono organizzati per ricordare certo. Questa figura così importante. Carlo Agliati, entriamo subito in medias res. Perché la figura di Carlo Cattaneo invece è così importante per il Ticino, per la Svizzera italiana, per la Svizzera? Se dovessimo poi identificare un punto fondamentale, dopo entriamo più nel dettaglio sulla sua biografia svizzera, svizzero-italiana.
Ma direi perché i capisaldi, insomma, della riflessione, dell'azione, dell'impegno di Cattaneo nel Ticino, che d'altra parte riprendevano quella che era stata l'attività che lui aveva avviato negli anni, nei decenni precedenti a Milano, sono ancora oggi di estrema attualità. Cattaneo arriva in Ticino, si occupa, magari poi approfondiremo, di bonifiche, si occupa di scuola, si occupa di ferrovie, si occupa anche, ha un impegno anche come pubblicista. Sono tutti temi che sono ancora oggi di grandissima attualità. Aprendo i giornali tutti i giorni parliamo, anche da noi nel Ticino parliamo di scuola, parliamo di problematiche dei trasporti internazionali. Per Cattaneo erano argomenti in cui ci si tuffava a pesce in qualche modo.
Sì, ho appena letto tra l'altro online un articolo molto lungo sulla questione della rivisitazione, insomma, dell'amministrazione dei terreni del piano di Magadino, e sto pensando che appunto Cattaneo fu uno di quelli che promosse la bonifica del piano di Magadino, quindi questa visione molto anche a lungo termine. E Marino Viganò, non si può certo dimenticare la figura lombarda di Carlo Cattaneo. Adesso, al di là del fatto di essere stato uno dei leader, come si direbbe oggi, delle rivolte del 1848, in particolare delle Cinque Giornate di Milano, Cattaneo rappresenta una figura importante per la Lombardia e per tutta l'Italia, e quindi a maggior ragione questa doppia dimensione lombarda e ticinese è importante da sottolineare in questo 150esimo. Perché è così importante anche per la Lombardia?
Cattaneo si inserisce in una tradizione. La Lombardia, lo Stato di Milano del tempo, il prima il Ducato di Milano, è il paese più ricco della penisola, più sviluppato e da sempre con la maggiore propensione europea, sia nell'economia, che nel XVIII secolo diventa anche modello per diversi altri stati della penisola, sia per il pensiero, quindi per lo sviluppo di filosofie o di pensiero scientifico, avendo i maggiori legami con le capitali del pensiero europeo. Per quanto noi non troviamo a Torino, che pure sarà la capitale che prenderà l'abbrivio dell'Unità d'Italia, quanto non troviamo a Napoli e naturalmente non troviamo nella Roma Pontificia, troviamo invece a Milano. Cattaneo, quindi, nasce in quest'alveo e sviluppa questo pensiero che viene definito correttamente illuministico, in un senso anche applicativo, quindi non soltanto nella speculazione, nel pubblicare, nel intervenire nei dibattiti, ma nelle applicazioni pratiche, mostrando quali possono essere degli esiti. E vale aggiungere molto brevemente il fatto che ci si spende anche di suo, vale a dire investe, per questo si dice anche imprenditore, investe in alcune iniziative. Quindi siamo di fronte a una figura pienamente lombarda in questo, come i fisiocrati del XVIII secolo, quelli lombardi in particolare, investivano nel miglioramento delle proprie proprietà agricole, dei propri beni e così via.
Dunque, a 150 anni dalla sua scomparsa, Carlo Cattaneo rinasce. Questo 150esimo, abbiamo detto, sarà puntellato da una serie di manifestazioni, di incontri con intellettuali, anche esponenti del mondo politico, che in qualche modo cercheranno di riattualizzare la figura di Carlo Cattaneo. Se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che conosce bene perché lo ha frequentato il liceo di Lugano, forse ricorderà che c'è una lapide che ricorda la figura di Carlo Cattaneo, ritrattistica si potrebbe fare una ricca riflessione che faremo tra un attimo con Carlo Agliati per capire come la storia legge questi personaggi, come li trasforma, come li in qualche modo idealizza, ma come a volte invece è molto concreta nel cercare di restituirci la loro fisionomia. Però che cosa ci suscita questo nome, Carlo Cattaneo? Siamo appunto nell'Ottocento, sembra un'epoca così lontana, e invece forse è così vicina.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
La figura di Carlo Cattaneo a 150 anni dalla sua scomparsa, che sarà oggetto di tutta una serie di appuntamenti nella Svizzera italiana e in Italia per ricordare questa grande figura di federalista europeo, di uomo di innovazione su tantissimi fronti, filosofico, tecnico, ambientalista, potremmo dire che è stato un ambientalista ante litteram, la cui figura, ricordavamo, è facilmente riconoscibile e ritrovabile al primo piano del liceo Carlo Cattaneo di Lugano. E Carlo Agliati, in occasione di questa prima presentazione che c'è stata il 11 febbraio, ne ha tratto un'ispirazione proprio per raccontare quanto è particolare questa immagine di Carlo Cattaneo, che tutti ricordano, questo profilo molto severo. Perché è così interessante dal punto di vista storico, Carlo Agliati, questa immagine?
Ma è una vicenda curiosa, definiamola così, o quantomeno singolare. Le sue fattezze ci sono note, i cultori di storia del Risorgimento hanno bene in mente quelle che sono le sembianze di questo personaggio, perlomeno il volto della maturità, diceva lei Colotti, è molto caratterizzato con questi baffi, con la calvizie, con i capelli ricciuti intorno, con la corona dei capelli intorno alle orecchie, il naso abbastanza pronunciato. Lo conosciamo perché l'iconografia ha inondato l'iconografia dei padri della patria, quella risorgimentale, ha inondato l'Italia, ha inondato anche il Ticino. Ricordiamo che Cattaneo è un personaggio molto importante. Intanto è l'eroe delle gloriose cinque giornate di Milano, poi è considerato il padre del federalismo italiano. È stato anche uno scrittore importante, molto letto, è stato un economista, un filosofo, più in generale quello che nell'Ottocento si diceva un promotore di incivilimento, no? Intendendo quindi il progresso in tutte le sue forme, il progresso economico, sociale, culturale. Quello che è curioso è che tutti i ritratti di Cattaneo che noi conosciamo, non solo quelli scultorei, come la lapide che si trova al liceo cantonale di Lugano, che è opera di un principe della scultura risorgimentale, Vincenzo Vela, tutti i suoi ritratti, anche quelli incisi, anche i dipinti e anche le numerose illustrazioni giornalistiche, sono tutte realizzate dopo la sua morte, cioè sono tutte immagini postume. Quando Cattaneo è in vita invece c'è un vuoto iconografico completo. Cattaneo, già stato ricordato, si definiva un iconoclasta fanatico. C'erano conoscenti, amici che gli chiedevano la sua fotografia, come era nella moda del tempo, una fotografia in formato carta da visita che ci si scambiava tra parenti, tra amici. Lui rispondeva: amatemi per quello che sono nell'originale, non nella fotografia. Per cui in realtà di Cattaneo non abbiamo ritratti lui viventi. La cosa è sorprendente da un certo punto di vista, perché altri personaggi coevi del Risorgimento italiano hanno una posizione molto diversa rispetto al proprio personale ritratto. Pensiamo a Mazzini. Mazzini l'abbiamo tutti in mente, è uno che in qualche modo è abilissimo a sfruttare sfrutta certo. Proprio la sua immagine come un mezzo di penetrazione nelle masse, per cui distribuisce i suoi ritratti, le sue fotografie, spesso, anzi quasi sempre, vestito di nero, con un richiamo simbolico alla situazione luttuosa dell'Italia oppressa dallo straniero. Ecco, Mazzini è uno che è molto attento a queste cose. Garibaldi stessa cosa, l'abbiamo tutti in mente, con il poncio, con il fazzoletto legato al collo, con questo copricapo particolare. Anche lui è molto attento, Garibaldi, a in qualche modo ad accrescere il mito attorno alla sua persona attraverso la diffusione capillare delle sue foto.
Certo che in queste settimane di santini legati appunto alle elezioni cantonali, dove appunto in fondo non è molto diverso, oggi diamo in giro appunto i cartellini candidati per si fanno riconoscere attraverso la propria fotografia.
Sì, era nell'uso del tempo, non diversamente da quello che succede oggi. Anche il formato era quello lì, erano delle piccolissime fotografie, ripeto, in formato carta da visita. E invece Cattaneo è un uomo di studio, rifugge completamente l'azione concepita come propaganda partitica e manifesta proprio una feroce idiosincrasia rispetto al suo proprio ritratto. Per rubare il ritratto a Cattaneo bisogna aspettare che muoia.
Questa è la cosa impressionante.
Cattaneo muore dopo una breve malattia nella sua casa di Castagnola, che aveva preso in affitto da un maggiorente dei liberali locali, che era Pietro Peri, una modesta casa di campagna. Là vive per quasi un ventennio insieme alla moglie, in maniera molto modesta, e il giorno dopo, il 6 febbraio, il giorno dopo la sua morte, lui muore di notte. Un fotografo di Lugano, che possiamo considerare il primo fotografo luganese, con la sua attrezzatura ingombrante per l'epoca, sale da Lugano, sale a Castagnola e fotografa per la prima volta Cattaneo, che non può più reagire, non può più ribellare perché è morto. Il fotografo era un esule polacco specializzato in ritratti, si chiamava Carlo Saschi e fiuta l'affare. Lui era un professionista della fotografia, era a conoscenza del fatto che non esistevano fotografie di Carlo Cattaneo, per cui fiuta l'affare, la mette in vendita, la ritocca, trasforma il morto in vivo e la mette in vendita con annunci sui giornali. Da lì discenderà poi tutta l'iconografia che conosciamo del Carlo Cattaneo padre, non solo dell'Italia federalista e anti-austriaca, ma anche padre in qualche modo della sua piccola patria, che è il Canton Ticino.
Che tra l'altro non bisogna dimenticare anche il ruolo, potremmo dire, editoriale di Carlo Cattaneo. Anche su questo ci veniamo dopo, perché la Svizzera fu per lui una sorta di porto e di rifugio, anche per continuare comunque a trasmettere il suo pensiero attraverso la famosa tipografia di Capolago. Adesso non so se chiederlo a Carlo Lacaita o a Marino Viganò o chiederlo ad entrambi. No, innanzitutto vorrei chiedere a Marino Viganò di ricordare che appunto stiamo parlando di una sorta di celebrazione di un anno cattaneo, perché saranno molti gli appuntamenti che in qualche modo proporrete al pubblico. Seguendo quale filone?
Il filone è quello del ritorno, come è stato annunziato. Il ritorno significa dunque un duplice appuntamento. L'appuntamento con il pensiero, la figura, gli studi di Cattaneo, ma anche, come è stato ribadito più volte, l'attualità. L'attualità non solo nei fatti, ma come figura, come propensione, cioè quegli uomini modesti e ritirati, la sua vita è stata tutt'altro che di viaggi o di porto, è uscito poche volte da Milano, si può dire, ha ben poco viaggiato persino in Italia, uomini ritirati ma che cercano di convogliare messaggi di lungo respiro. Altri, purtroppo, come sappiamo, sono presenti dovunque e lasciano ben poco dietro di sé. Ci sono quindi uomini che assorbono come delle spugne e altri invece che restituiscono. Cattaneo è di questa seconda categoria. È un uomo che assorbe idee, un lettore, come è stato ricordato, accanito sino dalla prima gioventù, ma che restituisce queste idee. Dove si riesce, dove c'è ascolto, certo. Per alcuni temi c'è, sono temi legati appunto, se ricordato, ai trasporti, di carattere tecnocratico si direbbe, perché incontrano l'interesse e la propensione delle potenze a utilizzare determinati mezzi nuovi, anche dal profilo economico. Sotto altri profili, parliamo quello del federalismo, bisognerà attendere un secolo al movimento federalista europeo nato nel 1941, addirittura in un luogo di reclusione in Italia, a Ventotene, perché questo pensiero torni fuori in modo più compiuto e trovi finalmente ascolto. Non che non ci fosse un pensiero federalista anche in precedenza, ma era finito un po' sul fondo. Dunque bisogna attendere due guerre mondiali perché torni di attualità il suo principio, per cui avremo pace vera quando avremo gli Stati Uniti d'Europa, così scrive. Ecco. E questi
un federalismo sentito che coinvolgeva tutti i paesi, quindi
misurato anche, non quel federalismo di cui si è ciarlato tanto, infatti, specie in Italia negli ultimi 30 anni, che è grottesco, posto a raffronto. Ecco.
E questo è un aspetto anche appunto della modernità del pensiero di Carlo Cattaneo, perché a volte bisogna tornare alle radici anche per capire poi gli sviluppi. Tra l'altro Marino Viganò ha menzionato una parola sulla quale poi torniamo, trasporti, perché anche a questo aspetto tra l'altro dedicate attenzione nella serie di appuntamenti che farete. Professor Lacaita,
sì.
La domanda che le farebbe un qualsiasi studente di primo anno universitario è: ma perché Carlo Cattaneo lasciò Milano dopo il 1848? No? Questo è l'anno di cesura nella vita di Carlo Cattaneo, c'è un prima e c'è un dopo. Perché Carlo Cattaneo abbandona l'Italia, abbandona Napoli, la Lombardia nel 1848, viene a stare in Ticino e poi non torna più in Italia? O perlomeno ci torna soltanto...
Perché? Sì, intanto per ragioni naturalmente anche di sicurezza, e comunque perché aveva assunto quella posizione durante le cinque giornate di Milano che lo rendevano ormai incompatibile con il regime austriaco che era tornato dopo la sconfitta di Carlo Alberto durante la prima guerra d'indipendenza. Quindi esce da Milano, va in, già a Lugano, ma ancora ha l'incarico di cercare l'aiuto della Francia alle forze italiane. Difatti va prima a Parigi, dove scrive appunto la prima versione dell'insurrezione di Milano, perché si rende conto che le idee non sono per niente adeguate agli avvenimenti. E quindi poi, quando definitivamente la vicenda quarantottesca è conclusa, si stabilisce a Lugano, terra naturalmente di non solo di lingua italiana, ma soprattutto terra libera, è la Svizzera liberale, e la Svizzera è il Ticino liberale che lo accoglie naturalmente con favore. Lì c'è Le Francini, il suo amico di gioventù, che ha un grande peso nella politica ticinese, e lì quindi si sente, si può dire, a casa sua, insomma, ecco. La seconda patria, viene eletta appunto come seconda patria il cantone ticinese è Lugano, e quindi lì svolge, come abbiamo visto, la sua attività come se senza soluzione di continuità, perché continua le stesse, si può dire, abitudini. Si occupa di riforme, si occupa delle sue idee, all'insegnamento che lo mette a contatto con i giovani, soprattutto lui dice appunto: mi dà l'occasione di riprendere riflessioni che erano state un po' anche accantonate, e quindi elabora quel sistema, possiamo dire, il suo corso filosofico, che darà tanti frutti sia sul piano dell'economia, per esempio con il pensiero considerato come il principio appunto di economia pubblica. Lui appunto sostiene in questo scritto una cosa importante e di grande attualità: non bastano i fattori materiali dello sviluppo, quindi il capitale, il lavoro e la terra, ma occorre soprattutto mettere in evidenza la intelligenza, la volontà, quindi la capacità di innovare. L'intelligenza significa la conoscenza, e oggi si parla difatti di economia della conoscenza, questo, e così dicasi per tante altre cose.
In questo è di una modernità sconcertante, Carlo Cattaneo. A leggere certe cose si dice: o non abbiamo imparato niente, o abbiamo ancora molto da imparare, proprio perché lui credeva che
aiuta a riflettere. Ecco.
Certo, la storia in questo senso davvero è magistra vitae. C'è un dettaglio che in realtà non è un dettaglio, ma che vorrei che Carlo Agliati ci ricordasse, perché nella sua presentazione, proprio per farci capire come quel tempo è così diverso, ma in fondo è anche così vicino, ci ricordava che a seguito delle rivolte delle cinque giornate di Milano, quando Cattaneo lascia Milano, con lui si verifica anche un vero esodo a un certo punto, perché ci ricordava che furono migliaia le persone che lasciarono Milano e si dispersero molte verso la Svizzera italiana, che fu dunque patria d'accoglienza.
Sì, l'abbiamo detto, Cattaneo non arriva a fare, assolutamente non arriva a fare il turista a Lugano. Arriva perché a Milano c'è la guerra. Gli austriaci, l'esercito del feldmaresciallo Radetzky aveva ripiegato temporaneamente in primavera a seguito dell'insurrezione di popolo, le cinque giornate di Milano, ma poi con il ritorno in città in estate, nell'agosto del 1848, si verifica un esodo di proporzioni bibliche. Sono 120.000 i lombardi che fuggono da tutto il paese, da tutte le città di Lombardia. Molti di questi naturalmente scappano da Milano, primo fra tutti Cattaneo, che naturalmente era stato uno dei capi politici e militari dell'insurrezione lombarda. In 120.000 fuggono, 20.000 entrano nel Ticino. 20.000 entrano nel Ticino, arrivano naturalmente da Chiasso, superando Como e la Camerlata, altri arrivano dal valico di Ponte Tresa, alcuni scendono dalle montagne, dalle vallate circostanze. È una emigrazione nuova e sorprendente, come è stata definita nella pubblicistica dell'epoca. Arrivano disperati, ma arriva anche la classe dei borghesi, addirittura dell'alta aristocrazia, che arriva con la carrozza, arriva in carrozza la servitù. Entrano intellettuali, entrano professori come Carlo Cattaneo, che trova ospitalità, è stato già evocato, dal suo grande amico della giovinezza, che è Stefano Francini, all'epoca consigliere di Stato, che aveva sede, il governo cantonale a quell'epoca nel 48 aveva sede proprio a Lugano. Siamo nell'epoca dell'itineranza della capitale ticinese. Francini dà ospitalità a Cattaneo e alla moglie, che era malata, e poi naturalmente il professor Lacaita l'ha ricordato, decide per tutta una serie di ragioni di non muoversi più, anche perché trova una situazione che gli è propizia, delle attività che gli sono consone, in qualche modo continua, c'è un senso di continuità tra l'attività, l'impegno milanese e poi quello ticinese.
Quindi dalla patria di accoglienza aveva poi ancora una sorta di punto d'osservazione privilegiato sulla realtà italiana, quindi non se ne distanzia, anzi rimane partecipe del dibattito di questa Italia nascente, insomma un'unità d'Italia che sarebbe comunque arrivata di lì ad alcuni anni. Siccome dobbiamo poi congedare anche il professor Lacaita, però prima volevo chiedere velocemente a Marino Viganò, sembra paradossale, cioè Carlo Cattaneo deve lasciare Milano, c'è questo esodo, passa attraverso la frontiera sud del Canton Ticino, entra, va a Lugano e poi sarà uno di quelli che penserà proprio a questa linea immaginaria sud-nord, nord-sud. Lui, convinto gottardista, aveva una visione così europea che andava probabilmente da Amburgo fino al canale di Suez. Adesso io la sto mettendo in maniera un po' paradossale, ma era davvero così lungimirante?
Anche di più, la visione era globale. Sappiamo che scrive nel Politecnico anche di trasporti nelle Indie, per modo di dire. C'è quindi una conoscenza, per quanto letteraria, di un mondo ancora più vasto dell'Europa. C'è un altro centocinquantenario quest'anno. 17 novembre 1869 viene aperto il canale di Suez. Dunque è un altro profilo che si innesta con la figura di Cattaneo, perché a seguito dell'avvio dei lavori 10 anni avanti, 1859, Cattaneo non ne vedrà la fine di quei lavori, rende conto come una parte cospicua di attori economici di vari paesi che l'apertura di Suez imporrà un'accelerazione nei trasporti dell'intero comparto, non solo europeo. E quindi bisognerà accelerare quel processo di apertura, in particolare dei trasversali alpine, il cui via viene dato proprio allora dal Piemonte con la Galleria del Fréjus 1857-71. Invece comincia a intendere che bisogna andare verso una foratura di queste barriere naturali la più rapida possibile. perché le merci, oltre a tutto il resto, viaggeranno oramai su quella tratta di Suez, evitando naturalmente di circumnavigare l'Africa e di far quei percorsi verso il nord Europa anche rischiosi per il genere di navigli del tempo, che portano verso il Golfo del Leone sino ai Paesi Bassi. Si può fare molto più comodamente da dove? Da Genova verso nord. La difficoltà iniziale sta nello scegliere qual è la tratta migliore. E Cattaneo si innesta su questo dibattito già a metà degli anni 50. Ricordiamo un altro ticinese, l'ingegnere di fatto Pasquale Lucchini, che è uno dei protagonisti di questa modernizzazione.
È sorprendente, di nuovo, la modernità della visione di Carlo Cattaneo. Sono temi dei quali parliamo e stiamo parlando ancora oggi, no? Pensate a tutte le polemiche sulla TAV, oppure comunque l'apertura di Altrans, che è stato sicuramente un elemento importantissimo dello sviluppo dei trasporti in Europa. Professor Lacaita, siccome tra pochi minuti la devo congedare, io ho ricordato sin dall'inizio l'importanza di ricordare la figura di Carlo Cattaneo in maniera transfrontaliera, cioè questa figura così profondamente lombarda, così profondamente in fondo ci appartiene anche nella Svizzera italiana, e potremmo dire la Svizzera intera, vista l'amicizia con Francini e con altri rappresentanti del governo federale elvetico dell'epoca. E in Italia, tra l'altro, la sua tomba, che oggi si trova a Milano, no? Al famiglio del cimitero monumentale di Milano, però è stato comunque anche in parte tumulato nei primi mesi dopo la sua scomparsa a Lugano. Anche questo è un legame storico profondo. Però oggi in Italia la figura di Carlo Cattaneo come si ricorda, come si ricorderà e come secondo lei va ricordata?
Certamente va ricordata come una mente universale, ecco, questa che poi, se vogliamo, fa parte della tradizione maggiore della cultura italiana. Pensiamo a Roma, pensiamo al Rinascimento, e quindi pensiamo alle grandi menti universali che ecco, hanno questa visione globale dei problemi, questa visione globale della realtà. Cattaneo si inserisce in questa tradizione e pertanto si può dire che di epoca in epoca lo si riscopre. Non a caso appunto il convegno che ci sarà a fine di ottobre a Milano parlerà proprio di Cattaneo dopo Cattaneo, come è stato cioè rivisto, come è stato riscoperto di volta in volta nelle varie stagioni italiane e possiamo anche dire nelle stagioni più luttuose, quelle più difficili, quelle delle crisi, la crisi di fine secolo per esempio, poi durante appunto il fascismo, quando naturalmente si trattava di difendere, di lottare per riconquistare la libertà, e poi nel secondo dopoguerra, quando si trattava di reinserire l'Italia distrutta dalla guerra in un'Europa che doveva cercare un assetto capace, come diceva Cattaneo, di garantire finalmente la pace, che non può essere che un assetto federale continentale, Stati Uniti d'Europa. Ecco.
È sempre difficile.
Direi che è su questo messaggio che Cattaneo viene riscoperto continuamente.
Professor Lacaita, è sempre difficile chiedere a uno storico un'interpretazione, diciamo, del presente, però la domanda in chiusura gliela faccio ugualmente. Carlo sì. Cattaneo può essere considerato un personaggio scomodo oggi? Visto...
Ma certamente scomodo, perché noi stiamo assistendo a forme regressive veramente preoccupanti, ma proprio nel modo di approcciarsi ai problemi, nel modo di interagire con gli altri. Pensiamo appunto al linguaggio dei politici che sta diventando truculento, insomma, e quindi si tratta proprio di contrapporre, possiamo dire, a questa involuzione, ecco, un personaggio che invece parla di incivilimento, appunto, di civiltà. C'è una bellissima frase di Cattaneo in cui appunto diceva che si tratta di prendere partito, di prendere insomma parte nel confronto, nella guerra che c'è tra l'ignoranza è la cultura, il sapere, tra la civiltà e l'imbarbarimento, tra la bellezza che deve essere costruita nel mondo e invece le forme di brutture che riusciamo sempre a vedere. Ecco, Cattaneo è sempre convinto di questo, che di epoca in epoca c'è sempre però questo confronto tra il, se vogliamo, tra il bene e il male, tra il brutto e il bello, tra il civile e l'incivile, e si tratta proprio di adoperarsi perché la parte migliore dell'uomo riesca ad affermarsi.
A maggior ragione, dunque, diventa significativo il titolo di queste celebrazioni, Il ritorno di Carlo Cattaneo, 1869-2019. Così ben riassunto questo concetto dal professor Carlo Lacaita, già professore di storia moderna, storia del risorgimento, storia contemporanea all'Università di Genova, di Parma e di Milano, presidente della commissione scientifica del Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo. Grazie professor Lacaita di essere stato con noi, avremo sicuramente occasione di risentirla e di rileggere poi anche dei suoi interventi attraverso queste celebrazioni per i 150 anni della scomparsa di Carlo Cattaneo. Intanto buon lavoro
e
buoni studi soprattutto dell'opera di Carlo Cattaneo. Lasciamo il professor Lacaita e ci avviamo, diciamo, piano piano verso la conclusione, dove si possono anche tirare un po' le fila del nostro discorso, no? E dire appunto la modernità di Carlo Cattaneo ci richiama, Carlo Agliati, anche al suo carattere molto moderno, che lo portava anche ad essere polemico, no? Ad essere anche, diciamo, una forza, diciamo, trainante, no? Scendeva a Lugano e andava a discutere con i politici locali e diceva, no, qui bisogna fare qualcosa, no? E poi si impegnava soprattutto nel portare alle stampe da capolago testi che poi avrebbero in qualche modo condizionato o comunque influenzato l'intelligenza italiana. Quindi un carattere forte quello di Carlo Cattaneo, che in fondo agiva molto anche personalmente con i personaggi locali.
Sì, lui effettivamente ha avuto delle come nel periodo milanese aveva delle relazioni importanti, cospicue, con l'imprenditoria, con gli intellettuali, letterati, storici, filosofi, imprenditori, ma anche ingegneri. Il mondo delle scienze, il mondo di Carlo Cattaneo, un invito a nozze per Carlo Cattaneo. La stessa cosa la replica nel periodo ticinese. Quando arriva a Lugano, appena arriva a Lugano, continua quella che era stata la sua attività nel mondo dell'editoria, nel mondo della pubblicistica. È stata evocata la tipografia elvetica di Capolago, per esempio. Trova nel 48 a Lugano, trova un ambiente editoriale molto vivace, che riprende quella che era una tradizione iniziata già nel Settecento con la famosa tipografia Agnelli di Lugano, che si inserisce in un territorio di frontiera. Il Ticino è un territorio che ha questa particolarità, cioè sfrutta la censura, la severa censura che è presente in Italia, negli stati italiani, in particolare nella Lombardia austriaca, per stampare quello che non si poteva stampare laggiù. Quindi c'è una fortuna editoriale che dura circa 100 anni, dalla metà del Settecento alla metà dell'Ottocento. Cattaneo ci si tuffa. Intanto si ferma a Lugano per stampare la sua prima opera, che è già stata ricordata, dedicata alla rivoluzione del 48, all'insurrezione del 48 a Milano. la pubblica in versione italiana in una tipografia luganese, ma poi soprattutto prende contatto con questa stamperia che stava a Capolago, dove si raccoglievano le menti più aperte del liberalismo ticinese, e che naturalmente faceva capo alla presenza degli intellettuali esuli italiani, lombardi, nel Ticino. Cattaneo diventa il più ascoltato consigliere, e dà vita a collane importanti come per esempio l'archivio triennale delle cose d'Italia, che era previsto in una trentina di volumi, oppure anche i documenti della Guerra Santa d'Italia. Quindi stiamo parlando di collezioni documentarie che riguardavano la stretta attualità, quella della guerra che era in corso nel Lombardo-Veneto, ma poi anche una ristampa ambiziosa come la collezione muratoriana dei Rerum Italicarum Scriptores. È un progetto che poi non ha seguito. Ecco, ma c'è una presenza anche sul fronte editoriale della pubblicistica di Cattaneo, che interagisce con quelle che sono le presenze ticinesi.
Marino Viganò, abbiamo ricordato quanto la figura di Carlo Cattaneo può sembrare, anzi deve essere moderna, deve parlarci nell'attualità di oggi, ma pensando anche alle profonde radici illuministe e positiviste del pensiero di Carlo Cattaneo, lui fondatore del Politecnico, che è stata una rivista importantissima per la cultura italiana, e poi altri gremi letterari e diciamo di divulgazione nei quali Carlo Cattaneo si è cimentato assieme ad altri intellettuali italiani. Quanto questo pensiero umanista, questo pensiero illuminista e legato anche al... lo ha fatto addirittura immaginare essere quasi un socialista, mentre lui era fortemente liberale, ma nel senso più, come dire, più originale del termine, insomma. Ma lo si può etichettare in qualche modo?
È difficilmente etichettabile nell'insieme Carlo Cattaneo. È stato definito non per caso poligrafo eclettico, cioè un autore di più cose su più fronti, questo eclettismo, e una produzione anche sorprendente in una vita non lunghissima, per quanto 68 anni di vita siano qualcosa all'epoca, una produzione immane sotto vari profili. Dunque difficile applicare un'etichetta, impossibile addirittura, infatti anche definirlo, se accennato, come professione è difficile. Le sue professioni si succedono tempo per tempo, e persino quella di docente al liceo di Lugano l'abbandona in modo brusco per un certo dissidio. Dunque ha una serie di professioni nella sua vita e di impegni. Oltretutto, se vogliamo andare su quell'etichetta di protosocialismo, è difficilissimo applicarla a lui. Non perché non si chini anche su questioni sociali, ma anche perché all'epoca è difficile vedere qualcosa in più del suo liberalismo. Ecco, un liberalismo che gli fa scegliere poi, questo sì, la Svizzera come paese di elezione, perché corrisponde completamente già nei fatti alle sue idee. È un paese federalista, è una repubblica ed è liberale, perché proprio all'epoca del suo arrivo, nel 1848, si sta dando una costituzione federale di carattere liberale, c'è già stata una rigenerazione anche del Ticino.
Quindi difficile collocarlo,
e oltretutto sta bene dove sta, sì. E non torna più a Milano, anche questo vale ricordarlo, quando potrebbe, dopo il 1859, ceduta la Lombardia al Piemonte, potrebbe tornare stabilmente, ma qui ha trovato anche quanto corrisponde al suo profilo anche ideale.
E nonostante poi Milano gli dedicherà una statua,
un imponente 1901, ecco, a 100 anni da nascita, ma non è l'Italia che gliela dedica, è la massoneria,
ecco,
italiana.
Appunto, anche lì il tentativo in qualche modo di appropriarsene, e lui invece che in qualche modo mantiene una sorta di equidistanza o di inafferrabilità.
L'Italia è monarchica, non è che lo può amare molto all'epoca.
Tant'è che appunto lui non amava molto la monarchia, perché sì, un professore repubblicano fino all'ultimo. Carlo Agliati però nella sua biografia voi avete ricordato una figura molto importante nella formazione intellettuale di Carlo Cattaneo, no? Questo Romagnosi che è stato anche, come dire, appunto io parlavo di questa idea del riportare una modernità anche del pensiero sociale, della dignità dell'individuo, tutte cose che ritornano nel pensiero di Carlo Cattaneo, che sono state in qualche modo anche affinate dai suoi rapporti con la Svizzera. Qui penso all'amicizia con Francini, quindi la modernità, l'incivilimento, la trasformazione del territorio.
Ma sì, Cattaneo è il dolce amico di Francini, l'espressione è proprio in uno scritto franciniano, il dolce amico lo chiama Francini, un'espressione un po' romantica. I due erano molto amici e in qualche modo erano anche su... diciamo che condividono un patrimonio di cultura analogo. Pensiamo solo che a distanza di pochi anni Francini pubblica, cioè i due danno alle stampe due capolavori importanti della storiografia lombarda e ticinese. Francini pubblica nel 1837 la sua famosa La Svizzera italiana, pochi anni dopo Cattaneo pubblica un'opera che si intitola Notizie naturali e civili sulla Lombardia. Questo è emblematico di una consonanza di intenti, di condivisione culturale, scientifica, di approfondimento tra questi due personaggi.
Marino Viganò, in conclusione ricordiamo alcuni dei prossimi appuntamenti che dedicherete appunto in collaborazione tra l'associazione Carlo Cattaneo e il Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere, la Società Storica Lombarda. Se volessimo ricordare
molto rapidamente, lunedì 25 marzo e lunedì 1 aprile gli ultimi appuntamenti del primo corso dedicato alla figura di Cattaneo milanese, ticinese e a quello che è il suo lascito culturale. In novembre, lunedì 11 e lunedì 18 novembre, la questione trasporti legata alla figura di Cattaneo. L'attualità, i professori Remigiorati e Carlo Moss sulle attuali trasversali Suez 2, Panama 2, San Gottardo 2. Poi a me occorrerà con i pronipoti di Ferdinand de Lesseps, ideatore di Panama 1 e soprattutto di Suez 1, di rammentare l'epoca in cui questi progetti prendono vita e influenzano anche il pensiero di Cattaneo.
Se questo non è attuale, se in questo senso il pensiero di Carlo Cattaneo non è attuale, allora davvero non varrebbe la pena ricordarlo. E invece questo 150esimo della scomparsa di Carlo Cattaneo è stato davvero l'occasione per ricordare la modernità del pensiero di un grande che lo è stato sia per l'Italia che per la Svizzera italiana, per il Canton Ticino. Siamo in conclusione, Antonio Bolzani.
Sì,
c'è qualcosa da dire
che desideriamo dedicare alla puntata odierna di Mille Voci all'amico e collega Ruggero Glaus, scomparso ieri, che è stato tra l'altro ospite, tuo ospite di questa trasmissione al momento del suo pensionamento. Con lui ho personalmente condiviso tanti bei momenti e molte trasferte nell'intenso periodo nel quale ho lavorato alla redazione sportiva. La sua voce inconfondibile e indimenticabile, la sua passione, enorme passione per lo sport e la sua grande professionalità resteranno per sempre nei ricordi di chi lo ha seguito e apprezzato. Le sue radiocronache di calcio, di hockey su ghiaccio e di ciclismo hanno contrassegnato, emozionandoci, un'epoca importante del giornalismo sportivo della Svizzera italiana. Da tutti noi, dalla redazione di Mille Voci e dai colleghi della radio, un affettuoso abbraccio a tutti i suoi familiari.
Sì, un maestro, un collega, un amico, era giusto ricordarlo, era giusto anche dedicargli un pensiero proprio perché era stato anche nostro ospite a Mille Voci. Grazie di essere stati con noi, grazie a Carlo Agliati, grazie a Marino Viganò, grazie al professor Carlo Lacaita di aver partecipato a questa trasmissione. Mille Voci torna domani mattina da Nicola Colotti. A tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.